20 e 16 puntualissimi, buonasera, 87.9 Radio Onda Rossa. Genova 2001, Genova 2011, 10 anni dopo, qui sui microfoni di Radio Onda Rossa, attraverso un percorso di memoria orale, attraverso un così alcune un ciclo di trasmissione che si concluderà lunedì prossimo, lunedì 18, uno spazio per andare a ricordare le giornate genovesi, ma questa volta lo facciamo non attraverso i racconti nostri come radio, bensì avvalorandosi di alcune esperienze che ci sono state proprio in quelle giornate. E dopo aver parlato lunedì scorso di Radio Gap, questa sera
parliamo del network di Indie Media.
Network di Indie Media che tra l'altro è stato anche piuttosto presente nel vero senso della parola, lo raccontavamo lunedì scorso appunto quando si parlava dell'ingresso all'interno della scuola Pascoli, all'interno della scuola Diaz, Radio Gap stava alla Pascoli appunto, un piano sopra a quella di Radio Gap. Nel frattempo diamo anche il buonasera alla nostra ospite. Ci sei, sei in onda, il microfono si sente, puoi anche così.
No, già mi dicono che non funziona il microfono.
No,
cioè,
funziona.
Metti a posto il microfono.
Funziona, lasciamo ecco. Perché. No,
vabbè.
Funziona tutto.
No, perché qua c'è, cioè, iniziamo, Indie Media, cose, tecnologie, già non funziona.
Sono passati un po' di anni, tra poco andremo a sentire anche un altro.
Vabbè, sorvoliamo
un altro ex attivista, appunto, di Indie Media, poi magari in chiusura di trasmissione andremo anche a vedere che fine ha fatto il network italiano di Indie Media, perché non possiamo più dare per scontato nulla. Ed eccoci qui, dunque ci ritroviamo magari tra qualche istante. Prima facciamo una traccia, ci mettiamo in collegamento appunto con un ospite del nord, un attivista del nord che è stato anche uno dei motori del network indiano, e poi ritorneremo dunque con i nostri racconti proprio qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Eccoci, 20 e 21, diamo anche il buonasera all'altro ospite di questa sera che sta tossendo al telefono, cosa che non andrebbe mai fatta, ma del resto.
Chi?
Tu, non stavi tossendo?
No, non ho fatto nulla di tutto ciò.
Ah, va bene, allora chiedo venia. Allora, buonasera, noi abbiamo
Ciao.
Anche così uno stile un po'... molto molto direi anche un po' troppo confidenziale. Proveremo attraverso te questa sera, attraverso anche l'altra ospite, voce anche abbastanza nota di questa radio, così a raccontare Genova 2001 attraverso, come abbiamo già detto abbondantemente, attraverso l'esperienza di Indie Media. Indie Media muoveva i primi passi, anche se ormai era un annetto che il network di Indie Media Italia era presente appunto sul territorio. iniziò tutto con Noox, ma a Genova in qualche modo esplose. A te innanzitutto la parola.
Quello che successe è stato abbastanza, ormai è abbastanza noto, giusto per ripercorrerlo. Appunto, dopo un annetto dalla nascita di Indie Media Italia, quello che successe è che alcune persone del giro, diciamo così, degli A-Club, dei vari luoghi che negli spazi sociali si stavano occupando di tecnologia e comunicazione, entrarono abbastanza in massa all'interno del percorso di Indie Media Italia, non tanto, come dire, per scipparlo a qualcuno, ma per, diciamo, per sostenerlo e per sostanziarlo. Mi ricordo che in realtà a Genova è stata, diciamo così, un po' l'esplosione del fenomeno di Indie Media Italia, nonostante la volontà delle persone di Indie Media Italia stessa. Io mi ricordo che fino a un mesetto e mezzo prima di Genova la linea comune, diciamo così, all'interno dei luoghi decisionali di Indie Media, delle chiacchiere tra le persone, era quella di sottrarsi, diciamo così, alla dimensione spettacolare di Genova, no? E quindi non essere disposti a sostenerlo. Poi in realtà, con l'avvicinarsi dell'appuntamento, le persone hanno sentito come improrogabile la necessità di farsi carico di quello che sarebbe accaduto e anche di dare una copertura comunicativa aperta a tutti e che consentisse a tutti di raccontare la loro storia di Genova senza passare attraverso, diciamo così, in camera caritatis dalle strutture di comunicazione delle realtà più organizzate, perché poi il problema sennò sarebbe stato quello, no? Che la comunicazione sarebbe stata costruita semplicemente dai punti di vista degli uffici stampa, delle strutture più organizzate. Allora, quello che è successo è che, soprattutto grazie al pungolo di Radio Onda Rossa, in particolare di alcuni suoi elementi, alcuni di noi si sono fatti carico di andare a organizzare, installare e pensare il Media Center, che poi è diventato abbastanza noto la notte del sabato sera con l'irruzione della polizia nella scuola che gli stava di fronte e nel Media Center stesso. È stata chiaramente un'esperienza che ha cambiato radicalmente la storia non solo di tutti quelli che abbiamo partecipato dei movimenti sociali, ma anche di Indie Media stessa, nel senso che è stata una prova inconfutabile di quello che poteva significare uno strumento che consentisse a tutti di comunicare ciò che avveniva loro intorno senza mediazioni, ma attraverso una possibilità di presa di parola diretta rispetto alle proprie vicende.
Tra l'altro, un'esperienza che appunto poi negli anni è stata anche un motore, anche esempio anche quanto riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie, ma poi tra l'altro anche un'esperienza che fu importante, se non determinante, per la ricostruzione di alcuni fatti. Talvolta citavamo appunto l'irruzione all'interno della scuola Diaz. Se non ci fosse stato quel video ripreso così al volo dalla Pascoli, forse sarebbe stato tutto un po' più difficile.
E certamente, come dicevamo prima, il racconto in presa diretta dei protagonisti delle vicende consente chiaramente minori falsificazioni della realtà, nel senso che poi ognuno può dare l'interpretazione che vuole ai fatti di cui è testimone, però i fatti di cui è testimone, come dire, devono essere presi in considerazione prima di poter schierarsi da una parte o dall'altra. Certo che appunto l'esperienza di Media Genova ha significato proprio questo, che la realtà mediatica di Genova non è riuscita ad emergere come predominante. Chiaramente c'è stata la visione, diciamo così, mainstream di quello che ha significato Genova, piuttosto che la visione dei grandi gruppi organizzati che hanno dato una loro lettura di quello che accadeva, ma c'è stata anche la visione delle persone che stavano in strada, che vivevano sulla propria pelle quello che è successo e che avevano posizione, ovviamente avevano, diciamo così, vivevano un'esperienza anche diametralmente opposta in alcuni casi, no? Da chi la viveva, che ne so, gli scontri come un momento di forte tensione, un momento di in alcuni casi anche di sopruso della parte di alcuni nei confronti di altri, e chi invece li viveva come un momento estremamente liberatorio o come un momento di reazione, come dire, ai soprusi altrui, per cui insomma aver avuto la possibilità di rappresentare la complessità di quello che succede poi nelle strade, nelle piazze durante i grandi momenti di mobilitazione, secondo me è un grande merito, e soprattutto averlo fatto senza che una linea egemonica di un tipo o di un altro prendesse il sopravvento, ma consentendo a tutti di raccontare in maniera assolutamente equanime il loro punto di vista, e poi lasciare, come dire, a chi leggeva e vedeva e ascoltava le cose che succedevano l'onere e l'onore, tra virgolette, di scegliere da che parte stare.
Questo lo chiedo alla nostra ospite che sta lì, che prende appunti e tutto. Quanta gente girava intorno al Media Center di Indymedia in quel di Genova? Niente, è distratta, no, gli ho fatto la domanda,
scusa,
ma continua a scrivere, continua a prendere appunti.
Vabbè, ricordare 10 anni fa, per me, come ho già spiegato prima, non è così facile, per cui devo... Allora, diciamo, nel Media Center sicuramente tantissima gente, cioè ovviamente è stato dato come punto di ritrovo il Media Center a tutti gli internazionali che in qualche maniera avevano... già sperimentato una cosa del genere, per esempio su Praga, o penso, insomma, già c'erano state delle piccole, anche a Bologna con la nascita di Media Nox, cioè comunque c'erano stati degli appuntamenti precedenti a quello di Genova in cui la nascita del Media Center, che ci è venuto insomma come spunto, come idea proprio da Seattle dal 99, quelli erano gli anni, quello di appunto un punto di ritrovo dove tutte le persone che avevano comunque una macchina fotografica o avevano una telecamera potessero accedere, potessero stare per innanzitutto collettivizzare, questo anche è una delle cose più importanti, collettivizzare tutto il materiale che era stato di riprese e di foto, per cui non c'era e far uscire solo la voce tra virgolette di Indymedia da quelle giornate, quindi non c'è stato nei giorni di Genova chi ha venduto le proprie immagini ai giornali, chi ha cercato di far uscire qualcosa. Questo poi è il discorso che vorrei fare rispetto all'oggi sui quotidiani messi, cioè il mainstream per noi, o comunque la voce unica che doveva uscire, come era insomma per le radio, Radio Gap che si sono unite, così era Indymedia per quanto riguardava il materiale video e il materiale audio, per cui c'è, quello era il punto di riferimento, e hanno girato veramente tante persone, questo anche a livello appunto internazionale.
E l'importanza appunto di questo, di questa contaminazione sotto
sì,
il punto,
diciamo
di...
Allora, guardi, la mia esperienza per esempio non è stata tanto quella per esempio di andare come Indymedia, cioè io sono arrivata a Genova, ho deciso di partire così da sola, poi a un certo punto vado in piazza, c'era un ragazzo vicino a me, un compagno così, che aveva la telecamera, lancia il primo lacrimogeno, questo si accorge di essere allergico ai telecamera, per cui è cascato per terra, poraccio, e mi hanno dato questa telecamera in mano.
Ma come, stai a ridere prima di Ciboraccio e poi
vabbè, per dire insomma che il quantitativo di lacrimogeni appena arrivati, io insomma mi ricordo già proprio appena arrivati al presidio, è stata talmente tanto elevata che tanta gente, e da lì insomma sono arrivate, io mi ricordo le prime cose che ho ripreso sono state insomma proprio le botte rispetto ai medici eccetera, e da lì quindi ho seguito diciamo così Indymedia dal punto di vista video, cosa che in realtà non avevo deciso insomma non avevo deciso già prima, essendo anche insomma a conoscenza di Radio Gap e casomai è della radio, e, però ecco invece insomma ho riscontrato poi un lavoro molto forte anche successivamente a Genova per la ricostruzione di tutte quelle che sono state appunto le diciamo così la parte di denuncia per quella che riguardava le botte in piazza, gli arresti piuttosto che la Diaz e via dicendo, una collaborazione molto attiva e molto forte soprattutto con, in quel periodo con, un gruppo, con gruppi tedeschi per esempio, che loro anche rispetto ai video erano insomma, abbastanza avanti rispetto anche a noi. Quindi diciamo che insomma si sono creati insomma dei collettivi, noi c'è anche insomma, io appartenevo a un collettivo video, quindi cioè, si sono creati dei collettivi video che si sono anche riconosciuti e conosciuti e riconosciuti, e che poi nel corso degli anni anche, hanno anche tanto lavorato insieme. Questo è stato un aspetto positivo, poi cioè, se vogliamo possiamo anche dire quali sono per esempio per me le cose che le ripercussioni che questo ha avuto, cioè Genova diciamo così come esplosione mediatica proprio di quantitativo di telecamere o di fotocamere presenti, e poi quello che ha portato negli anni successivi.
Infatti questo poi era pure una seconda parte di una riflessione che poi se vuoi è anche più politica su quelle che sono i pro e i contro del mediattivismo. Ma nel frattempo coinvolgiamo anche la nostra altra redattrice di questo spazio.
Sì, io ho visto che stiamo ricordando anche il senso di questi esperimenti che magari in Genova cominciarono, proprio videro il primo boom. Vorrei portare l'esperienza di chi non si occupava di mediattivismo da prima e che conobbe a Genova uno strumento che poi da lì in poi ha cambiato molto. Un po' un'eredità importante, direi. Mi ricordo appunto da Genova in poi, dalla prima occasione militante dopo Genova, tutti quanti avevano uno strumento per le mani nuovo, con le prime macchinette digitali, i primi strumenti, e forse anche con un senso nuovo di responsabilità, perché poi Indymedia, oltre alla piattaforma tecnologica, era appunto uno strumento e una nuova modalità che ti spingeva poi ad avere questa responsabilità. Cioè, sono in piazza, vivo l'evento, parte del vivere questo evento e anche raccontarlo. E penso che da questo poi, e dalla grande massa che ha acquisito questa nuova consapevolezza, poi siano sorte anche molte cose belle, visto che poi parliamo sempre anche di cose negative che sono venute fuori dopo quegli eventi.
No, sicuramente posso dire una cosa, anche diciamo così, il consolidarsi, prima Blicher un po' lo aveva annunciato, diciamo così, di chi usava la telecamera, quindi faceva parte di collettivi video, e chi invece usava era più smanettore, chiamiamolo così, quindi usava più una strumentazione. Cioè, per me la scoperta principale poi a Genova è stata anche quella di questa unione, cioè di vedere
anche che i nerd sono utili. Questa è stata la scoperta
anche
gli che hai
fatto. Anche loro hanno un senso,
anche i nerd ogni tanto servono,
cioè. E scoprire finalmente il nerd che è in noi, di cui ognuno di noi lo sa che ce l'ha, e farlo uscire fuori. Comunque questa secondo me è stata anche un po' la forza. Per me principalmente la conoscenza, nel senso che avevo cioè comunque di una comunità anche molto forte, molto collegata fra di loro, unita diciamo a chi faceva video, e tutti insomma stavamo in una stessa stanza e in qualche maniera ci siamo scambiati tante informazioni e tante conoscenze. Questa secondo me è stata la forza poi di Indymedia, e di anche tra virgolette monopolio, perché poi se ci ricordiamo del giornale di Genova, un po' come è successo per Radio Gap, poi le voci che sono uscite anche fuori, insomma le versioni ufficiali e meno ufficiali, comunque i media mainstream hanno più volte ripreso le notizie da Indymedia come da Radio Gap, come poi succederà negli anni successivi.
Anche negli anni successivi.
Quindi oggettivamente questa cosa è stata secondo me un po' possibile, proprio perché c'è stata una coesione molto forte, anche di empatia, no? Non data da anni di conoscenza, ma di empatia lì per lì, tanto tra chi aveva possibilità di gestire della strumentazione e chi c'aveva la telecamera. Ecco, questo.
Io invece chiedo al nostro ospite al telefono, che sta facendo la corrispondenza dal deposito dei tram di... perché dai rumori che
non
si
è
sente...
mica colpa mia, se noi abbiamo anche i mezzi pubblici qua.
Ti sei messo a far traviere, non ce l'hai detto, io sapevo che facevi altro nella vita, però sarebbe la prima volta che lavori. Senti, ma a parte tutto, quali sono stati invece, che poi lo sappiamo, nel senso anche questo sviluppo, questa presenza attraverso immagini, video, foto, così, è stato sicuramente una fortuna per raccontare le giornate genovesi, però come tutto, se non vengono usate con intelligenza e con lungimiranza, si possono anche ritorcere contro i movimenti stessi.
Beh, quello insomma è il problema storico. Alla fine il problema storico di ogni azione, diciamo così, che ha dei profili di illegalità, è quello che uno deve essere abbastanza intelligente da capire come funzionano le cose, come funzionano i contesti nel quali si va a muovere. Purtroppo non sempre, né da un lato i mediattivisti né dall'altro gli attivisti, diciamo quelli che partecipano alle manifestazioni o alle mobilitazioni, mostrano di avere molta consapevolezza da questo punto di vista, per cui, come dire, è sempre un'arma a doppio taglio. Chiaramente se tu vuoi mostrare al mondo quello che sta avvenendo, stai mostrando al mondo anche quello che le persone stanno facendo e che ha ovviamente dei profili di legalità. Per cui queste persone poi devono essere in grado, attraverso il tuo aiuto e attraverso la loro intelligenza, di autotutelarsi. Questo a volte funziona e a volte meno, insomma ha funzionato moltissimo ovviamente per poter portare anche prove a suffragio di una certa visione di come sono andate le cose a Genova e quindi che significato avessero alcune profili che sono stati contestati di reati nei confronti delle persone oppure viceversa nei confronti delle forze dell'ordine. È chiaro che come sempre esporsi al pubblico è un'arma a doppio taglio, deve essere fatto con estrema consapevolezza dei limiti che ha e dei rischi che comporta. Forse, come dire, su questo aspetto non mi sembra che i movimenti abbiano riflettuto molto, diciamo così, no? Mi sembra che i problemi poi alla fine siano sempre gli stessi, sì. E gli errori in cui si cade sono sempre gli stessi, diciamo. Però questo non penso sia un limite ascrivibile all'esperienza di Indy Media, quanto un limite ascrivibile alle poche capacità di analisi e di riflessione sui nodi problematici di quello che si fa da parte dei movimenti e di chi vi partecipa, diciamo.
Qui prendiamo fiato nel frattempo, perché ogni volta che tu parli, come senti, ti contempliamo la tua voce, no, ma a parte tutto, perché poi noi lo ricordiamo abbondantemente, ci sono ancora, tuttora, a processo 10 persone tra compagni e compagni, rischiano, grazie a questo reato, non inventato per Genova, ma così, tirato fuori dal cappello dell'ordinamento giuridico italiano, che è quello di devastazione e saccheggio, che fondamentalmente comporta un minimo di 7 anni fino a un massimo di una quindicina d'anni. Alcune persone hanno preso il massimo, ci sono 10 persone che rischiano un totale di 98 anni e 9 mesi, che significa che queste 10 persone il carcere solo faranno, perché anche calcolando indulti vari, comunque per chiunque si apriranno le porte del carcere. Stanno aspettando la sentenza di Cassazione, su questo non si è ragionato in questi 10 anni, anzi si è ragionato molto male, ma ricordiamo che alcune di queste persone sono state fondamentalmente condannate anche grazie a delle fotografie scattate. Non stiamo parlando di fotografie scattate da Indy Media o da giornali di movimento, però da fotografie scattate, e questo è bastato per portarti ad una condanna. Ricordiamo le condanne più basse sono intorno ai 7 anni, e poi abbiamo fino a 15 anni, 13 anni, 12 anni, appunto, tra questi 10. Tanto per dare anche un po' il polso di quello che è il significato del ragionamento che stavamo facendo poc'anzi.
Sì, anche se poi c'è, insomma, tutta una questione politica, diciamo così. Vabbè, non voglio entrare nel merito, però diciamo di gestione poi delle cose. Vabbè.
No, io volevo aggiungere solamente una cosa, magari, ecco, appunto, attraverso le immagini raccolte durante quei giorni si riuscì anche a dimostrare, ad esempio, l'uso da parte delle forze dell'ordine di manganelli non in dotazione. Queste per esempio sono delle prove che sono state portate a processo ed effettivamente sono state utili, così, giusto per allargare il quadro, che poi rimane, come diceva anche Bricer, una questione irrisolta un po' anche dopo 10 anni. Questa qui.
Beh, un po' come tutta Genova, non è che Genova mi sembra una questione molto risolta, diciamo.
Infatti, questo
come
volevo...
in Italia mi sembra che la specialità sia quella di non fare i conti con le vicende del passato, no? Di quello che è avvenuto, e avere una visione storica di quello che è avvenuto senza farsi trascinare in polemiche talvolta molto sterili, diciamo.
E dunque, allora entriamo proprio nel vivo insieme a voi due di queste che sono, di quello che non è avvenuto in questi 10 anni. Noi in queste ultime trasmissioni l'abbiamo detto e ricordato, c'è stato un percorso, direi, di una volta dicevamo, no, che la memoria era un ingranaggio collettivo, lo dicevamo 9 anni fa, 8 anni fa, 7 anni fa. Mi sembra che l'unico ingranaggio che ha funzionato è stato quello della rimozione. Ci ritroviamo a pochi giorni dalle giornate genovesi, il programma di queste giornate fondamentalmente è stato organizzato da una parte dell'ex Genoa Social Forum, che si sono riuniti intorno ad una sigla che, se non sbaglio, si chiama Genova 2011. È un programma che ha un profilo bassissimo, che sviluppa molto poco quella che è stata poi la memoria, non soltanto quella collettiva, che, come dicevamo, è venuta un po' a mancare, anche la memoria individuale delle persone che hanno partecipato. È evidente che su Genova non abbiamo fatto i conti. E dove soprattutto abbiamo mancato, secondo voi?
Beh, secondo me diciamo, non è che non abbiamo fatto i conti, è che ognuno si è fatto i conti nella tasca sua, fondamentalmente. diciamo che se vogliamo parlare della comunicazione, che la, cioè, nel senso, gli aspetti di genere sono tantissimi. Ci sono quelli processuali, su cui appunto, ripeto, ognuno si è fatto i conti propri e via dicendo. Ci stanno quelli di della piazza, di proprio come in Italia è cambiata la piazza dal 2001 al 2011, cioè proprio come noi siamo scesi in piazza in questi anni. E in questo 2000, dopo 10 anni, nel senso che questo 2010-2011 ha segnato, secondo me, invece un avvicinarsi paradossalmente a Genova del 2001, in una assoluzione tra virgolette di quei famosi black bloc che hanno cercato di condannare per 10 anni, e che invece secondo me alla
forse
fine,
forse più che l'avvicinarsi, c'è stato proprio un taglio netto con quello che è stato il post Genova di questi ultimi 10 anni.
C'è stato secondo me un allontanamento di tutte quelle figure politiche che, diciamo così, da Genova in poi hanno fatto anche tra virgolette carriera, e proprio un menefreghismo nei confronti di queste figure, ma invece una introspezione di un modello di come stare in piazza, cioè penso a 14 dicembre piuttosto che adesso in Val di Susa, eccetera, con un avallo di piazza molto forte, cioè nel senso, per esempio, un 14 dicembre in cui nessuno ha condannato, che ne so, i famosi del movimento, la piazza, eccetera, isolando delle persone specifiche, è indice, secondo me, di come la piazza è stata più forte delle egemonie politiche, perché se le egemonie politiche in questo momento fossero ancora egemonie, anche di personaggi, anche di linee, sicuramente avrebbero o si sarebbero distanziate. Ovviamente, secondo me, invece, c'è stata una forza che non c'è stata in questi 10 anni, nel senso, in questi 10 anni noi abbiamo fatto manifestazioni contro la guerra anche di 1 milione di persone, che nel 2011 noi abbiamo ancora la guerra in Afghanistan, quindi hanno contato meno di zero. Negli ultimi anni, sì, nell'ultimo anno non ci sono state grandi vittorie, però la piazza, secondo me, si è ripresa un po' più di libertà di espressione, cosa che dopo Genova, secondo me, l'aveva persa. Motivo per cui poi a Genova c'è stata così grande repressione e demonizzazione, nel senso, al di là delle riprese, dei filmati, eccetera, ok, va tutto bene, però oggettivamente su Genova un movimento che scendeva in piazza di 300.000 persone, che aveva delle idee ben chiare e che so poi, secondo me, quelle persone che hanno portato a creare in questi 10 anni tanti comitati contro il no di difesa territoriale, cioè c'era molto a Genova la possibilità, appunto, si diceva, no? Un altro mondo è possibile, anche rispetto alla difesa, diciamo così, territoriale, contro la devastazione, contro un capitalismo sfrenato e la decisione di poche persone su tutto un pianeta. Piuttosto che, quindi, la nascita di questi qua, piuttosto posso pensare anche, estremizzando, anche un referendum sull'acqua e sul nucleare, io lo vedo la vedo un po' di continuità. Comunque una piazza, una base che è più forte delle sue rappresentanze politiche. A Genova questo ancora non era così. A Genova hanno vinto, e soprattutto processualmente poi l'abbiamo visto, hanno vinto tanto le rappresentanze politiche, che hanno determinato anche la condanna di una parte. Poi ci stanno gli errori e via dicendo, però ovviamente se politicamente tu non sei forte, le condanne ci stanno, cioè non è quello, io non penso una sindaco con la foto ce l'avranno sempre su di noi, su qualsiasi persona va in piazza volendo, però è ovvio che i processi te li giochi molto politicamente, no? Io per questo invece penso che adesso in qualche maniera, spero, insomma, va anche un po' più analizzata, e i movimenti, le manifestazioni le vedo tra virgolette un po' più forti, un po' più vicini a quel 2001. Poi questo, insomma, ne parla. Poi c'è un discorso invece sulla rappresentanza, cioè su come la comunicazione è cambiata, sempre anche di racconto della piazza dal 2001 al 2011. Poi, insomma, se volete ne parliamo dopo. Non so, Blicero, che pensa?
Tu che ci dici?
Ma che sono d'accordo con molto poco di quello che hai detto.
Immaginavo.
Perché, ma a parte che sono un po' perplesso io sull'autoglorificazione dei momenti di piazza attuali rispetto ai momenti di piazza passati e viceversa, nel senso che penso siano due atteggiamenti un po' funzionali a quello che uno ha più a cuore in quel momento lì, cioè se in un certo momento uno ha più a cuore il suo passato, allora magnifica come un nonnetto quello che è successo nel passato, se uno in quel momento lì ha più a cuore delle cose fighe che stanno succedendo nelle strade, nelle piazze, allora magnifica quello che sta succedendo lì. Cioè io penso che il problema principale di Genova non siano state, e del post Genova, non siano state le rappresentanze sì, le rappresentanze no, che sia emersa più una rappresentanza politica oppure no, anche perché onestamente io non condivido il fatto che all'interno della gestione processuale sia emersa una rappresentanza oppure no, anche perché lo trovo un po' offensivo, considerato che alcune persone, come dire, ci hanno lavorato, ma tra cui me, ci hanno lavorato 4-5 anni per evitare che emergesse, come dire, una linea separata che difendesse solo una parte politica.
Ma infatti non processualmente, sto dicendo politicamente, non processualmente.
E ne facesse, ne lasciasse al macero altri, insomma. Quello che penso che penso che quello che sta emergendo adesso, cioè che è vero che adesso finalmente dopo un po' di tempo le piazze stanno un po' ripigliando, stanno avendo un po' meno paura di fare quello che vogliono fare le piazze senza che nessuno gli dica che cosa devono fare, no? Cioè che l'organizzazione di piazza sia un po' scissa, come dire, dall'organizzazione della rappresentanza politica. Su questo siamo d'accordo, però questo avviene secondo me perché le persone che si stanno coinvolgendo in determinati tipi di movimenti
io penso che non c'è più
una discontinuità. Bravo. Con quello che è stato Genova.
Secondo me anche perché
non hanno il trauma di quello che è successo a Genova, e questo trauma sopravvive perché Genova non è stata oggetto di un dibattito pubblico come non lo sono stati gli anni di piombo, come non lo sono stati il terrorismo, cioè, questo, non sono state mille altre cose. Non c'è stato un dibattito pubblico onesto, schietto, senza la voglia di trovare un colpevole, perché il problema è questo, che come dire, tutti i dibattiti sono fatti dopo Genova, era sempre la gara a trovare il colpevole di chi mi aveva fatto prendere il lacrimogeno oppure di chi mi aveva messo in galera l'amico. Allora il problema è che i dibattiti, come dire, sul significato storico di un evento non si fanno cercando il colpevole a destra o a manca, ma si fanno cercando di analizzare quello che è avvenuto e che senso ha avuto. È come se per analizzare storicamente tra qualche anno il 14 dicembre, anziché analizzare quello che è successo in piazza, la forza di quello che è successo, i risultati che ho ottenuto, si cercasse di trovare chi è stato che ha fatto partire la bambola e chi è stato che ha voluto impedirla, se c'è stato che qualcuno che ha cercato di impedirla. Cioè è un quel tipo di ragionamento, è un ragionamento totalmente sterile, mentre invece il ragionamento su perché, che cosa è successo, che cosa si chiedeva, che cosa si è ottenuto, che territorio sociale, politico, anche nei termini della gestione dell'ordine pubblico, ha marcato quell'evento lì, allora se si riflette su quelle cose forse si riesce ad avere un approccio più consapevole a quelli che sono i processi anche storici di determinazione della forza dei movimenti sociali, altrimenti, come dire, si va avanti a cercare di chi è la colpa da un lato o dall'altro, e diventa un dibattito che alla terza volta che lo fai ne ha già ben che pieni le palle. E
come poi del resto è successo, no? Io penso che se c'è una discontinuità, perché per fortuna dopo 10 anni ci sono delle nuove generazioni che si affacciano alla politica e cominciano a diventare protagoniste, che non hanno le cicatrici di Genova, che non sono cicatrici fisiche ma sono appunto più che altro politiche. E poi secondo me, se c'è stata un'assenza di dibattito grosso, l'assenza forse più grave, se c'è stata, ed è stata un errore abbastanza collettivo, che se non si è ragionato secondo me sulla scure che è stata comunque alzata, che era quello del reato di devastazione e saccheggio, perché poi 10 anni dopo ti ritrovi con un ministro degli interni che da circa 10 giorni, anzi oggi è il 9° giorno, sta lì e continua a parlare di tentato omicidio per quanto riguarda gli scontri della Val di Susa la settimana scorsa, che vuol dire, no, che sistematicamente viene spostata l'asticella o comunque la linea di quello che è anche tra il non consentito, quello che è possibile e quello che non è possibile.
È caduto
il silenzio.
No, ci siamo.
Stavo capendo a chi toccava.
Io parlo da solo spesso e volentieri. No, però credo che questa sia una colpa che sia un po' ascrivibile un po' a tutti. Non si è ragionato, cioè chi per anni ha provato a dire attenzione, perché c'è qualcosa di diverso per quanto riguarda anche la gestione, no, dell'ordine pubblico, un innalzamento delle pene attraverso dei reati che fino a 6 mesi prima, ma poi anche in questi ultimi 10 anni no, fondamentalmente rimanevano ascrivibili nel danneggiamento. Per Genova si è trovato il cavillo della devastazione e saccheggio che soprattutto per i primissimi anni dopo il 2001 è servito un po' per tenere sotto scacco e sotto botta anche i movimenti stessi, con la minaccia che però poi, eccolo qua, ci ritroviamo con 10 persone che in 10 anni sono le uniche che forse, speriamo di no, saranno giudicate in base a questo reato.
Ne abbiamo parlato spesso, insomma, è stato per 5 anni il nostro leitmotiv la questione della definizione dei fattispecie legali in relazione poi a quello che succede nelle piazze. È un problema serio, è un problema politico, cioè non è che un problema giuridico, no, evidentemente, penso che le norme si adeguano, come dire, alla lettura del tempo, e se esiste un PM che è in grado di interpretarlo in un certo senso, è pur vero che esistono anche dei poteri politici che possono dire no, quella norma non può essere interpretata in quel senso perché è una norma che si rifaceva ad altre cose. Nessuno ha voluto prendere parola, nessuno ha voluto sviluppare un dibattito pubblico perché avevano paura, tutti avevano paura di essere additati come il Caino di turno, non so come dire, come colui che difende gli indifendibili. Allora, finché, lo vediamo anche oggi, nel caso Cesare Battisti, piuttosto che altri casi, cioè finché non si riesce a fare un ragionamento complessivo sul senso, della dicotomia tra società e giustizia, sarà un po'... la situazione non migliorerà, e io non penso che migliorerà, perché siamo una società fondamentalmente moralista. L'unico modo in cui migliorerà, è che nel momento in cui emergono delle necessità, dei bisogni o delle situazioni di piazza che determinano, le rappresentanze politiche stesse, oltre un certo livello anche chi amministra la giustizia se ne deve fare carico, perché non può ovviamente criminalizzare un intero settore del paese. Però insomma è triste che per avere un dibattito serio su come funzionano i meccanismi della repressione bisogna aspettare che metà del paese stia naufragando e quindi si rivolti contro le condizioni in cui è messo da chi ha amministrato il potere fino ad oggi.
Sì, io direi, anche un po' per concludere il discorso sulla giustizia, che insomma in questi appuntamenti ne stiamo parlando molto, ritornando un po' a Indie Media. Dicevamo prima che insomma negli anni successivi, almeno insomma la mia percezione magari è anche un po' diversa, però negli anni successivi è stato uno strumento largamente utilizzato. Adesso non ho dati alla mano, voi magari ve li ricordate meglio di me, ma da Genova, che forse penso sia stato, come si dice sempre, l'evento più ripreso, direi anche dal basso, negli anni successivi, anche per un periodo abbastanza lungo, ha veramente lavorato molto, creato anche momenti di discussione, che cosa è successo? Magari cominciamo a raccontare. Prima facevate cenno a una delle problematiche magari che vengono fuori da uno strumento come quello dell'open publishing, della pubblicazione libera. Che cosa è successo? Quali sono state altre questioni che hanno portato avanti questo discorso?
Vai tu? Vado io?
Come vuoi, vai tu che ho parlato io.
Allora, no, il discorso è abbastanza complicato, insomma lungo.
Vabbè, di sicuro mi sembra che, a differenza di qualche anno fa, quasi tutte le aree politiche si sono dotate di uno strumento, comunque di un canale di informazione.
Cioè, sicuramente Indie Media in quel periodo è stato un modello. Che poi piano piano diverse realtà di movimento insomma hanno cercato di, casomai non propriamente con l'open publishing, però in qualche maniera anche sì, non tanto aperto quanto Indie Media, hanno cercato insomma di portare avanti una stessa tipologia di formato e via dicendo. E questo vale secondo me anche a livello un po' più mediatico, un po' più mainstream. Penso adesso insomma uno dei siti dove maggiormente vanno i video è YouReporter, no? Cioè comunque cioè YouTube, cioè nel senso che non c'era Facebook, non c'era YouTube, non c'erano U-Reporter 10 anni fa.
Infatti,
non che Indymedia sia stato, però io immagino che in qualche maniera possa essere stato anche un modello d'avanguardia, proprio telematico, di interfaccia, di poi Bleacher, insomma,
certamente allora, quello che è cambiato da 10 anni fa ad adesso, sostanzialmente, come dire, l'evoluzione di media è stata quella che per 4, 5, 6 anni è stato un modello assolutamente replicabile, che si è diffuso a macchia d'olio in tutti i media. Tant'è che, voglio dire, c'è il meccanismo, come dire, di relazione diretta con gli utenti, tra virgolette, che commentano, implementano il cosiddetto user user content, non so come dire, no? User produced content, è una roba che si è sviluppata tantissimo. Il problema è stato quello che anche Indymedia ha avuto il limite di non essere stata in grado, come dire, di pensare un suo ruolo nel futuro. Cioè, sì, nel momento in cui il suo modello è stato esportato ovunque, Indymedia è diventata, tra virgolette, meno alla moda, meno frequentata, meno attuale, non si sa, insomma,
magari anche sorpassata,
secondo me anche meno gestibile, cioè nel senso un po' meno,
forse. Ma appunto difficile. Dico, insomma, sui motivi, questo è tutto un altro dibattito, non voglio aprire stasera, perché insomma possiamo parlare per 75 ore, di sicuro è certo che è stato un modello, come dire, che aveva necessità di essere innovato, diciamo così, se voleva rappresentare a sua volta un passo avanti rispetto alla comunicazione mainstream. Non avendo fatto questo passaggio, come dire, quello che è successo è che i media delle altre delle aree di movimento, di ogni singolo collettivo, eccetera eccetera, si è aggiornato con i tempi e quantomeno, come dire, riesce a riprodurre la logica della comunicazione mainstream in piccolo nei loro circuiti. La comunicazione mainstream a sua volta, come dire, ha avuto la necessità di contaminarsi con i contenuti prodotti dal basso per poter sopravvivere, come dire, alla velocità e alla quantità di produzione di contenuti che, di cui ha bisogno, come dire, di cui hanno bisogno le nuove tecnologie di comunicazione, e questo ha fatto sì, come dire, che l'innovazione sul piano della produzione dei media è tornata nelle mani, tra virgolette, di chi aveva le risorse economiche e non solo, per immaginarsi, come dire, un next step, un passaggio successivo. Da questo punto di vista io ritengo che i movimenti siano rimasti parecchio indietro, tant'è che adesso, come dire, noi vediamo movimenti che usano i canali mainstream della tecnologia e della comunicazione per diciamo farne un uso alternativo, diciamo.
Infatti,
così,
su questo
non è che inventano dei nuovi strumenti di comunicazione, usano quelli che ci sono in maniera alternativa. È un po' quello che, come dire, succedeva quando sono nate, diciamo così, le radio indipendenti negli anni 70, no? Che usavano lo strumento della radio in maniera alternativa per costruire dei mondi diversi, diciamo così. Quello è quello che sta avvenendo adesso, mentre invece quando, come dire, c'è stata tutta la questione, diciamo così, della nascita del web e successivamente poi della parte di Indymedia, diciamo tra il 98 e il 2003-2004, i movimenti stavano definendo un nuovo modo di fare media, un nuovo modo di fare comunicazione. È una differenza abbastanza sostanziale anche nel tipo, come dire, di ripercussioni che ha poi in quello che uno ha costruito.
Anche di usare il web, perché comunque secondo me invece una delle pecche che c'è stata è che, cioè, 10 anni fa era molto più facile occupare il web in qualche maniera, cosa che adesso secondo me lo trovo molto, già molto più difficile. Quindi noi stavamo, cioè Indymedia stava in qualche maniera all'avanguardia 10 anni fa, lo è stato per alcuni anni, poi nell'abbandono di quel tipo di strumentazione, che io sono d'accordo con Bricio, perché comunque alla fine era talmente tanta l'avanguardia che andava rinnovata velocemente, cosa che invece non c'è stato, perché uno strumento come Indymedia va bene, secondo me, a periodo, cioè in alcuni periodi, perché anche tra virgolette pericoloso, cioè se non lo usi bene anche quello può diventare uno strumento molto pericoloso. Per cui secondo me 10 anni fa stavamo, insomma, si stava anche a livello di informazione, penso anche a livello di Radio Gap, il concetto di streaming, cioè, o Indymedia, l'open publishing e via dicendo, si stava appunto all'avanguardia. Si è abbandonato il web
per un bel po' di anni, forse adesso si è cominciato a riprendere di nuovo, e secondo me si è abbandonato anche degli spazi che difficilmente si potranno riprendere. Ed è attualità adesso tutte le restrizioni, le leggi eccetera, lì era un, è un ambito, insomma, quello del tra virgolette libertà nel web, è una battaglia che andrebbe fatta con molta forza in questo momento, invece io vedo che no, interessa veramente poche persone, perché sono e poi sono d'accordo con, insomma, con Bligero quando dice questa questione dei media mainstream, cioè che oggi è palese, no, quanto il movimento, la prima cosa che pensi è a fare il video per Repubblica, cioè Repubblica, esatto, è quella che lancia tra un po' le piazze, anche qui però secondo me purtroppo in maniera perdente, perché comunque volente o nolente,
ma non
no,
so vabbè, se sia
non perdente, è diverso, ne... sì. Io non è che
io sì, penso che sia necessario, diciamo, cioè, di, non esistendo una rete, come dire, di comunicazione efficace, è giusto che chi produce comunicazione, certo, rispetto alle cose che fa, infatti, sfrutti i canali che sono a disposizione.
Certo.
Il limite è, come dire, di immaginazione nostra, non so come dire, di strumenti,
dico,
alternativi.
Però,
no?
Anziché sprecare, tra virgolette, energie, anche qui in una riflessione su quello che ci abbiamo a livello comunicativo, che comunque rimane da rinnovare secondo me, e cercare di rinnovarlo e pensare anche insieme a dei come è cambiata la comunicazione e come arrivare a anche rimpossessarci un po' della comunicazione, siamo un po' in balia di quello che sono un po' quello che è rimasto, e quindi più media mainstream che indipendenti.
Vabbè, secondo me però questo qua è poi magari andiamo verso la conclusione, è anche poco, anche qui anche non è del tutto imputabile lo strumento indie media stesso, al circuito stesso, sono cambiati anche gli usi.
È una riflessione generale.
No, nel senso, sono cambiati anche gli usi degli utenti, della rete. Se volete, c'è anche più pigrizia, perché si trova, ci sono ormai dei grossi raccoglitori, no? Cioè, Facebook stesso fondamentalmente raccoglie molto di quello che c'è in rete, lo semplifica e lo dà in pasto alle persone. In questo dico che c'è molta più pigrizia, nel senso, si pensa erroneamente, le persone pensano che attraverso uno strumento come Facebook ci si possa informare o si possa essere aggiornati. È una grande pecca, è una pigrizia, perché comunque vada, è vero che le cose vanno rinnovate, vanno trasformate, vanno anche messe all'avanguardia, ma gli strumenti c'erano 10 anni fa, ci sono anche adesso, le radio c'erano 30 anni fa, ci sono anche adesso, e abbiamo visto che soprattutto quando tu produci qualcosa di diverso, quando tu, ne parlavamo per esempio lunedì scorso, quando tu domenica scorsa, quando si durante i fronteggiamenti tra manifestanti e Notav e la polizia in quel di Val di Susa, c'era un qualcosa che proprio abbiamo rivisto poche volte negli anni, ossia che le radio, i media, chiamiamoli così, questi qua, i nostri media erano in prima fila, ma non prima fila perché li stavano scontrando, comunque erano con i manifestanti, erano lì, erano in mezzo al bosco, erano a 20 metri dalle reti e in mezzo ai lacrimogeni, e tra i diversi invitati che avevano i giornali mainstream, comunque se voi vedevate le foto che giravano online, non c'era una foto dei punti caldi, non c'era un giornalista dei punti caldi, perché poi non c'è niente da fare. Nei determinati momenti tu ci sei perché fai parte di quel mondo, di quel circuito, il media mainstream trova molte più difficoltà ad esserci per mille motivi. Poi ogni volta che parlo
definitivo
nulla. Ascoltami, ti insegno un trucco: il conduttore poi deve passare la parola.
Ma io sì,
l'opinione,
ma guarda, io ti ringrazio che mi insegni i trucchi che conosco. Il problema è che di fronte a me dovrei avere anche persone con cui qualche volta interagisco,
ecco,
perché
se lamenta,
le guardo e mi guardano, forse perché sono bello,
è ovvio. Bravo, no, è ovvio che cioè, i media indipendenti cioè, stanno lì dove, cioè, è ovvio che quando uno fa un mezzo di comunicazione indipendente lo fa dal basso, e le persone in prima persona sono sia attivisti che media attivisti, questo rimane tuttora, però ecco, sicuramente anche a livello di comunicazione da, se vogliamo ritornare insomma a Genova e oggi eccetera, non c'è stata una, lo penso anche rispetto a Radio Onda Rossa, questo insomma, certe volte in riunione se neanche insomma qui nella redazione si è anche parlato, comunque non c'è stata una riflessione su come è cambiata la comunicazione da allora ad oggi, perché oggettivamente,
o se c'è stata era sbagliata, no?
cioè oggettivamente io non vedo che sono, cioè diciamo che non c'è più Indie Media come era allora, no? Ci sono soltanto
no,
dei,
il problema è che Indie Media è rimasta la stessa da 10 anni a questa parte. Può essersi,
non c'è più Indie Media come era allora strutturata, per
può
cui
essersi
non c'è...
no, nel senso, ora spieghiamo, perché poi magari aggiungiamo pure due cose, perché da quello che so tornerà la pubblicazione nazionale entro breve, ora la pubblicazione è distribuita nei nodi locali, però poi la forma, ma anche se vuoi anche l'home page stessa passa attraverso sempre le solite cose, volente o nolente, quello era e quello è, poi ognuno...
Sì, diciamo, allora, quindi Indie Media è rimasto quello, diciamo, anche pensa alle radio, eccetera, no? Anche Radio Onda Rossa, piuttosto che questa volta è caduta veramente.
È caduta e non lo richiamiamo perché siamo in conclusione.
E anche Radio Onda Rossa comunque alla fine... insomma, sicuramente forse da quella manifestazione che Indie Media e Radio Onda Rossa fecero insieme, quella proprio sulla sì, repressione, di cui abbiamo qua questo fantastico manifesto.
Nel marzo,
no?
2002.
Nel marzo 2002, proprio per la repressione forte che ci fu nei confronti di Indie Media per quanto riguardava il sequestro di tutto il materiale video rispetto a Onda Rossa e la frequenza, cioè, che erano stati insomma comunque i cardini della comunicazione, secondo me anche... a Genova sicuramente appunto anche noi avremmo dovuto un po' più in questo, la critica ovviamente va fatta a 360 gradi, perché poi se non si parla di alcune cose è anche colpa di chi non, cioè, no? Ovviamente anche noi forse avremmo potuto fare un spingere un po' di più a delle forme di comunicazione, a forme di osservazione di come i mezzi di comunicazione nel movimento sono cambiati da 2001 a oggi, perché poi oggettivamente adesso per esempio se si, molte volte si va in piazza eccetera, per esempio le telecamere non ci sono quasi più, ci sono i telefonini soltanto, e quindi se nel 2001 c'è stato un exploit, o penso alla, cioè la radio, vabbè, è più facile perché in qualche maniera chiami eccetera, però anche qui insomma certe volte la radio anche io lo vedo fatica alcune volte a trovarsi ovunque, in una facilità che invece era molto diffusa nel 2001, no? E quindi oggettivamente i mezzi di comunicazione cambiano, le forme di movimento cambiano, quindi anche noi si dovrebbe riflettere insomma, un po' di più su quali sono le nuove, quali dovrebbero essere le nuove forme, quindi ripetere Indie Media così com'è forse appunto non ha in questo momento più senso, tanto che insomma alcune persone poi che partecipavano a Indie Media nel 2001 non seguono più Indie Media oggettivamente, però insomma poi spero che in qualche maniera appunto una riflessione più ampia si possa fare proprio sulla comunicazione, cioè su quello che vuol dire poi alla fine e anche fare informazione, comunicazione di quello che succede, che non è sempre comunque solo raccontare quando ti menano e ti tirano il lacrimogeno, secondo me, cioè non può essere solo e semplicemente uscire fuori e raccontare quello che è l'evento singolo più mediaticamente,
sì, la manifestazione
grosso,
come,
in cui tu, certo, denunci qualcosa, lì ci siamo tutti, ci sta sempre eccetera, però poi quotidianamente a livello di comunicazione alcune forme indipendenti non sono più un punto di riferimento, comunque non sono più non vanno più secondo me bene, no? E la gente si dà gli appuntamenti tramite Facebook anche, sì, a livello di appuntamenti di manifestazioni dal basso e via dicendo.
Sì.
E
la
quindi,
gente si autoscheda attraverso,
sì,
Facebook.
Sì, io su quella sulla schedatura, questo poi è un altro argomento di cui potremmo parlare altre 300 ore. Io su questa cosa, nel senso, ognuno è libero veramente di,
sì, io sto dicendo
di fare quello che vuole, anche che di schedarci, nel senso che in una
si autoscheda, appunto, è un dato di fatto.
In una società in cui, insomma, fra un po' ci metteranno pure il chip, l'autoschedatura è anche una forma...
Vabbè, però quel che non vuol dire che te vai a autodenunciare.
Vabbè, ma guarda, dire, se io non ci credo che la gente poi, ripeto, anche qui va bevuta perché c'ha le cose su Facebook o cose del genere.
Ora non mi va di parlarne perché sono le 9:10, dobbiamo concludere.
A prescindere da questo, cioè nel senso della storia.
È tendenza ormai che se qualsiasi persona si ritrova in un fatto di cronaca nera, la prima cosa che fanno ormai i giornalisti è andare a vedere il proprio profilo Facebook. Certo. E anche se è scritto delle boiate per gioco o per scherzo, così ti accollano tutto. Lo vediamo.
Però diciamo che insomma la repressione nella storia ce l'ha insegnato, non mi sembra che ci abbia mai risparmiato, questo ci fa pure rima e tutto ciò. Nel senso, la gente andava bevuta da sempre. Non mi sembra che adesso le forme di Facebook altre mandano più gente nel senso cambiano le forme, però insomma diciamo così la repressione, se vuole, dà quello che vuole, sempre secondo me. Poi
sicuramente
la tutela è oggettivamente va, appunto, e anche qui secondo me la cosa che poi è mancata nel corso degli anni forse è una trasmissione su quello che sono l'uso consapevole degli strumenti, perché poi alla fine anche come anche per esempio Indie Media secondo me su questo molto è caduto, molto è morta, perché non si è capito anche come non solo come gestirla e come trasformarla, ma soprattutto al momento non ha capito come utilizzarla, nel senso che molto è stato anche affossato da questo, quindi va bene, diamo tra virgolette la colpa agli strumenti, però secondo me le consapevolezze,
gli strumenti, lo strumento in sé per sé ovviamente a differenza la fa sempre l'utilizzo. Un martello serve per un chiodo, ma serve pure per dartelo in fronte, può servire anche per quello, non mi sembra scontato.
Rispetto a questo vorrei anche chiudere un attimo con una nota un po' più ottimista. No, nel senso che sono abbastanza confidente del fatto che nel momento in cui c'è un soggetto che si vuole appropriare di uno strumento lo fa, e forse sarà un altro, non sarà più Indie Media, ma
assolutamente.
Insomma ci ha lasciato un modo interessante, per una direzione in cui andare interessante.
Tant'è che ora ci sono diversi siti, poi spesso e volentieri magari il limite perché che sono comunque di riferimento di un'area politica quanto di un'altra, però ci sono parecchi siti di informazione gestito da pezzi di movimento. C'è l'ultimo nato da un anno a questa parte che nasce nel territorio di Torino e dintorni, che è infoout.org, che è un sito
però
comunque
nessuno c'ha l'open publishing, comunque infatti, diciamo che l'open publishing rimane,
ce l'hanno YouTube, che poi non è manco Opel, perché poi ti devi registrare, anche se poi la registrazione è anche un po' così. Ce l'hanno comunque più, vabbè, questo è vero.
Nel senso che poi la rivoluzione di Indie Media è stata quella dell'open publish, che non è stata poi presa da nessuno, perché comunque
te credo
pubblicare senza filtri anche una. Però in questo c'è
anche la sua grandezza.
La sua grandezza sta in questo. Poi, ovviamente,
chiudiamo raccontando che poi, dall'altro, non tutte le Indie Media, infatti, sono open publishing sul territorio mondiale.
Che è stata anche una grande discussione, insomma, che ci fu anche nel corso degli anni, quella di. Perché poi comunque molti Indie Media nel mondo sono stati chiusi proprio per alcuni post, alcuni articoli che venivano pubblicati, soprattutto, e qui lo chiudiamo, sull'antisemitismo sul razzismo eccetera, che hanno portato alla chiusura. Quindi anche qui sempre gli strumenti come vengono utilizzati.
Senti, abbiamo fatto le 21:15, siamo in ritardissimo, chiudiamo questo spazio.
Finale 11, ci
stanno le nostre vite. Sono dopo un'ora di trasmissione che oggi è stato pure un po' più difficile del solito, in quanto raccontare Indie Media in un'ora, raccontare Genova 2001 attraverso Indie Media stessa in un'ora non è semplice, perché poi come avete visto gli argomenti si accavallano e sono molti. Abbiamo provato anche appunto a sciogliere alcune cose riguardanti non soltanto le giornate genovesi, ma anche riguardanti l'informazione a Genova, l'informazione di questi ultimi anni e a che punto si ritrova l'informazione dal basso. Noi però torneremo lunedì prossimo 18 di luglio con l'ultimo spazio.
Lunedì prossimo andremo a raccontare un'altra parte di Genova un po' oscura, ancora in sospeso se vogliamo, e di difficile interpretazione. Andremo a raccontare le esperienze del blocco nero.
Sì, visto che se ne è parlato in tutti i sono modi risorti. Possibili e immaginabili, sono 10 anni, è lo spettro che si aggira per l'Europa. Proveremo a raccontarlo anche a chi attraverso, anche a chi l'ha attraversato, attraversato quei percorsi, e proveremo appunto anche a andare a raccontare quello che tutti hanno raccontato, ma nessuno che ne faceva parte ha provato a raccontare. Ciao, ciao, a lunedì prossimo.
Ciao.